Eccoci qua a TMV Radio, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto ai nostri microfoni ritroviamo Mario Beretta, ben ritrovato.
Buonasera a voi.
La prima considerazione sul campionato e in particolar modo sulla serata di ieri. È convinto che questo pareggio con il gol di El Shaarawy al primo degli 8 minuti di recupero all'interno di una gara particolarmente convulsa sanciscano, mister, la fine delle speranze scudetto del Napoli, o l'alternanza di risultati che adesso riguarda il Napoli ma un po' in tutta la stagione ha colpito anche Milan e Inter crede che possano tenere ancora in vita la squadra di Spalletti?
Ma diciamo che può ancora ambire a potersi giocare il campionato. Certo che il pareggio di ieri è un duro colpo anche dal punto di vista del morale. Secondo me sarà fondamentale domenica. Certo, se dovessero vincere Milan e Inter ancora, dopo diventa tutto più complicato. Poi è chiaro, come si diceva appunto, che questo campionato ci ha riservato sempre delle sorprese. E quindi dobbiamo ancora aspettarcene, però è chiaro che mancando così poche partite diventa tutto più complicato per il Napoli.
Da un punto di vista di gioco, secondo Mario Beretta, c'è una spiegazione, possiamo prendere in analisi tutto il campionato ma anche le ultime 10 se vogliamo. Il Napoli in trasferta si conferma una delle migliori squadre del campionato, addirittura analizzando dall'inizio della stagione la miglior squadra del campionato. Poi in casa, nelle ultime 10, ha perso addirittura 5 volte. C'è un motivo tattico? È un dato, casuale, statistico?
Ma secondo me no. Secondo me non credo che sia una questione di gioco. Nel senso che poi comunque anche ieri ha fatto una partita dove probabilmente avrebbe meritato qualcosa di più. Probabilmente non aver chiuso la partita poi ti espone inevitabilmente a rischiare poi di prendere gol alla fine come è stato ieri, piuttosto magari rischiare una punizione, un rigore, insomma, dopo che la squadra avversaria possa trovare la possibilità di pareggiare. Non credo che sia assolutamente un aspetto di come gioca la squadra. Insomma, la squadra ha una sua ben definita identità sia in casa che fuori, ha fatto delle buonissime pareti in casa, ma sto pensando anche a sconfitte della regione d'andata, quella con l'Empoli, piuttosto che con lo Spezia, dove aveva fatto delle partite secondo me straordinarie. Poi il calcio molte volte non ci sono neanche delle spiegazioni, ma ha delle sconfitte, no? Però purtroppo in effetti il trend in casa sicuramente è molto negativo rispetto a quello in trasferta da parte del Napoli.
Però mister, quando poi una squadra come il Napoli, che ha un bello organico, perde delle partite strane, tra virgolette, nel senso che sono alla sua portata, lei diceva giustamente Empoli e Spezia, non è che poi alla fine uno debba, cioè non è nemmeno colpa, tra virgolette, di Spalletti, non era colpa di Sarri che ha fatto tantissimi punti, forse bisognerebbe interrogarsi su quanto sia fondamentale il DNA vincente, perché poi questo alla fine rischia di fare anche la differenza, o no?
Beh, sicuramente le tensioni, le ansie che si possono vivere in certi momenti, in certi momenti delicati della stagione, come può essere questo, in chi è abituato ad averle già vissute, sicuramente può essere un vantaggio. Non averle vissute, qualche cosa ti toglie. Detto questo, si parla di ambiente in generale, non parlo di giocatori, allenatori. Si parla di ambiente in generale, è chiaro che questo forse è un aspetto importante. Però io credo che, tornando al discorso magari dell'allenatore, un tecnico navigato e esperto e con grandi conoscenze e competenze come Spalletti, che ha vinto un campionato già non in Italia ma all'estero, abbia cercato di portare tutte quelle situazioni, abbia cercato di mettere nelle condizioni migliori la squadra e l'ambiente per riuscire a raggiungere risultati. poi ripeto, tante volte non c'è una spiegazione logica, ecco.
Certo. Senta mister, invece quello che sta accadendo all'Atalanta com'è da considerare? Siamo forse alla fine di un ciclo, quello di Gasperini all'Atalanta, o il ciclo della squadra con Gasperini che lo può alimentare magari cambiando ulteriormente? Perché francamente vedere questa parabola discendente in campionato non si può spiegare solo con l'impegno in Europa League, ecco, perché sennò sarebbe un po' limitativo in questo momento, al di là dell'eliminazione con il Lipsia. Però si vede che l'Atalanta è in calo, è in forte calo, insomma scivolata giù, adesso è dietro anche alla zona Europa. Per lei qual è la spiegazione oggi dell'Atalanta?
Ma innanzitutto che rispetto agli anni precedenti, tanto bisogna secondo me fare una considerazione fondamentale, che l'Atalanta ci ha abituato molto bene, ha abituato molto bene i suoi tifosi tutti all'interno dell'ambiente, perché insomma negli ultimi anni ha fatto cose straordinarie. Adesso si vuole probabilmente sempre qualcosa in più, e il fatto che sia in una posizione appena sotto quelle che possono essere l'ingresso nelle coppe è considerato un fallimento. Se vediamo da dove siamo partiti, dove è partito il percorso di questa Atalanta, una situazione di questo tipo sarebbe già una situazione di grande gratificazione. Detto questo, è ovvio che rispetto agli ultimi anni in questo momento non stanno facendo bene, ma probabilmente anche guardando, ripeto, l'Atalanta degli anni precedenti, il fatto che prima c'era Gomez, Ilicic, è andato via Gosses, qualcuno ha avuto problemi, Atebor ha avuto problemi all'inizio, insomma ci sono state tante le situazioni che hanno probabilmente portato a non dare una certa continuità, non sicuramente quella di Gasperini, che secondo me l'Atalanta farebbe bene a continuare con lui, perché diciamo questi anni, sicuramente frutto del lavoro della società, di chi ha scelto i giocatori, ma molto bisogna dare merito a Gasperini della valorizzazione anche di molti calciatori.
A proposito di giovani e di valorizzazioni di quel materiale di Under 23, voglio chiedere a Mario Beretta, visto la sua grande esperienza anche da responsabile di più settori giovanili, il Cagliari, il Milan, se a proposito del rendimento del Cagliari, avendo conosciuto l'ambiente, se si può considerare, conoscendo la piazza, l'ambiente, non un caso che nel momento in cui il Cagliari decide di chiudere comunque un capitolo con alcuni calciatori anche dal nome, dalla carriera importante, chi per scelta della società, gennaio Godin e Caceres, chi perché non si è trovato l'accordo, penso Nainggolan l'estate scorsa, nel momento in cui con Mazzarri il Cagliari prende una direzione, la direzione dei Carboni, dei Lovato, degli Altare, penso anche al Deiola di turno, quindi l'anima sarda, inizia a far punti. Secondo lei è un caso o c'è in un certo senso forse il tentativo non riuscito da parte del presidente Giulini di fare un passo in là, forse troppo in là?
Ma no, troppo in là secondo me no, perché conoscendo bene il presidente e le ambizioni che ha e che giustamente deve avere una piazza come Cagliari, ha dato fondo tutto quello che poteva, tutte le energie sia economiche, tecniche e quant'altro, per mettere in campo una squadra che potesse inizialmente dare una salvezza sicura e poi magari poter ambire a certi traguardi, a certe posizioni. Una volta visto che non c'era, che questa situazione non si è creata, e visto le difficoltà che ci sono state, giustamente hanno preso una decisione, e questa decisione sta ripagando la società, intesa come appunto dal presidente, al direttore sportivo, all'allenatore stesso, poi tutti i giocatori che ha citato lei, Bellanove, oltretutto un altro giocatore, certo, che sta facendo non bene, benissimo, e quindi tutti questi ragazzi giovani, diciamo che adesso toccando ferro naturalmente da parte dei tifosi, di tutto l'ambiente del Cagliari, non è ancora raggiunta la salvezza, ma stanno mettendo dei mattoni importanti per raggiungerla, e questi ragazzi secondo me hanno contribuito, e fa ben sperare anche per il futuro, no? Il futuro non solo del Cagliari naturalmente, ma anche il futuro del calcio italiano.
Ecco, proprio sotto questo punto di vista il calcio italiano, mister, si è, come dire, cosparso di cenere dopo la seconda eliminazione consecutiva dai mondiali, però le chiedo se da un punto di vista di ricerca dei problemi e soprattutto poi in un secondo momento di soluzione dei problemi, dal suo punto di vista, dal punto di vista di uomo di campo, ma come detto non solo, è rimasto sorpreso in un certo senso dal silenzio che si è poi sviluppato da quel momento in poi, ma aggiungo, si è rimasto sorpreso anche dal silenzio operativo che ha preceduto quell'eliminazione, cioè dal fatto che il nostro calcio, che di problemi ne aveva già prima della pandemia, non abbia voluto o saputo sfruttare neanche, tra virgolette, questa circostanza per ripensarsi, ricostruirsi, mettere sul campo nuove idee, in un certo senso.
Ma tante volte è meglio stare in silenzio che dire stupidaggini in generale.
Non c'è dubbio.
Come è successo soprattutto nell'immediata subito dopo l'eliminazione, che tutti hanno parlato, tutti avevano le soluzioni, sempre in modo mai addentrandosi, andando dentro in profondità quelli che potessero essere i problemi e cercando delle soluzioni più che cercare dei colpevoli. Il colpevole sinceramente interessa poco, interessa le soluzioni. Detto questo, il calcio italiano non è così tutto da buttare come qualcuno vuol far passare, assolutamente, perché comunque le squadre giovanili delle nazionali stanno facendo un buon lavoro, comunque l'Italia è campione d'Europa, essere campione d'Europa non è semplice, tutt'altro. Ci sono ragazzi interessanti, è chiaro che l'eliminazione in effetti ci brucia parecchio. Detto questo, i discorsi sarebbero molti, la federazione ha sempre, soprattutto nel presidente Gravina, cercato delle soluzioni, cioè se ne parla già da un po' anche di la riforma dei campionati, insomma sono tanti sul tavolo le proposte che su cui si può andare a discutere, su cui si discuterà il futuro. Certo, non bisogna ragionare a mente fredda, non fare le cose così, pensando che siccome è il secondo mondiale a cui non partecipiamo, ripeto, tutto il sistema calcio è da buttare, assolutamente, perché non è così, sicuramente c'è da migliorare, ci mancherebbe, ma quello sempre, a prescindere. I ragazzi giovani ci sono, l'abbiamo citati prima parlando del Cagliari, ce ne sono dalle altre parti, se è come tutti gli allenatori, tutti i club, quando meritano di giocare e sono altezza di giocare, li fanno giocare. Sicuramente ci sono degli aspetti da migliorare e quello si prenderà poi in considerazione tutto.
Ecco mister, ritorno un attimo sul campionato e in parte mi collego a quello che lei stava dicendo, perché poi alla fine se guardiamo la Serie A oggi vede tre squadre che lottano per lo scudetto, probabilmente la quota finale sarà la più bassa degli ultimi anni, la quota salvezza probabilmente si attesterà sui 34-35 punti a esagerare, quindi cioè, il livello è quello che è, perché non è che si può pensare sia migliorato. Secondo lei è il caso ancora di continuare con una Serie A 20 squadre?
Questo francamente non lo so. Detto questo, anche l'altro giorno leggevo che siccome c'è questa lotta, soprattutto nello scudetto, ma anche appunto per la salvezza, che ci sono tante squadre in lizza, si è abbassato il livello. Però ricordavo anche quando magari c'era una squadra negli ultimi anni, la Juventus, che vinceva con
margine, punti, sì.
Si diceva che allora non c'era competizione, cioè non ci va mai bene nulla. quando c'è una squadra che prende il largo, è allora un campionato modesto. Se ci sono delle squadre che lottano, è un campionato di bassa qualità, insomma, bisogna anche essere un po' più,
equilibrato,
oggettivo, sì, dico perché oggettivamente non è possibile valutarlo, però secondo me valutarlo in modo diverso, secondo me è un campionato interessante, molto interessante, perché più squadre ci sono in lotta per le varie posizioni meglio è, primo, e seconda cosa tutt'altro che modesto dal punto di vista tecnico, perché abbiamo visto anche squadre che lottano per la salvezza giocare un ottimo calcio. Gli allenatori giovani che si propongono e ripropongono con idee, e quindi questo secondo me ha portato a far sì che ci sia più competitività, più competizione e più possibilità di squadre che lottano nei vari, per i vari posti importanti, insomma.
E secondo lei, Mario, dove però, quando ci affacciamo in Europa, troviamo lo scoglio insuperabile, che poi si presenta in più forme, con squadre apparentemente, ribadisco apparentemente, alla nostra portata, penso al caso delle ultime eliminazioni della Juventus, ma in generale il discorso è ampio. L'Europa League probabilmente necessiterebbe di un altro, di un'altra riflessione, viste eliminazioni di squadre che hanno dato quantomeno l'impressione, ecco, di scegliere dove e come attaccare e staccare la spina. L'Atalanta, per esempio, in campionato sembrava aver rallentato per giocarsi tutte le fiche in Europa League, ma penso al Napoli di Sarri, che invece sembrava quasi non vedere l'ora di uscire dall'Europa League stessa, perché c'era uno scudetto da conquistare.
Ma io credo che non parlo dal punto di vista degli allenatori, nessun allenatore, diciamo, tra virgolette, gode a vedere la propria squadra che esce da una competizione, perché si fa tanta fatica e si cerca di arrivarci, perché poi dopo, appunto, i posti importanti sono vincere lo scudetto, arrivare in Champions League, arrivare in Europa League, arrivare in Conference League, salvarsi, dopo, e quando arrivi nelle coppe, la snobbi, direi che non è così. È chiaro che gli impegni adesso sono, nel momento, in caso in cui chi fa le coppe, e soprattutto per il calendario anche del campionato, che ti porta a giocare a distanza ravvicinata, sicuramente è un, per chi ha fatto l'esempio di Sarri, che ha dovuto anche, ha cambiato modo di giocare, ha cambiato filosofia di gioco, quindi è ovvio che avere pochi giorni a disposizione si fa fatica a lui come tutti gli altri. Certo. Ma detto questo, non vuol dire che uno predilige, allora speriamo di uscire perché almeno ci dedichiamo al campionato, questo lo escludo assolutamente.
Mister, stasera c'è Inter Milan, questa partita di ritorno di Coppa Italia, di questa semifinale, insomma, mai così equilibrata, anche vedendo quello che accade in campionato, insomma, secondo lei, insomma, come sarà questa sfida? Perché poi, insomma, c'è da pensare poi anche, non lo so, a centellinare le forze in questo finale in cui veramente i punti sono decisivi.
Ma sì, però è anche vero che c'è una finale in ballo, c'è un derby, oltretutto, quindi mettiamoci in più anche quello, quindi una stracittadina sarà, cioè, fa piacere da una parte, sono le due squadre che stanno in questo momento, sono davanti in campionato, che si affrontano in una gara di ritorno molto equilibrata, oltretutto visto anche come sono andati appunto i derby precedenti, quindi fare un pronostico non è neanche semplice. Sicuramente daranno fondo a tutte le energie possibili e immaginabili, perché ripeto, arrivare comunque a raggiungere una finale è già un grossissimo traguardo, e tutte le squadre ci ambiscono a questo. Dopodiché recuperi e riparti per le ultime giornate di campionato, anche perché dopo diventa importante non soltanto l'aspetto fisico, ma anche l'aspetto mentale. Insomma, sono tante le cose a cui bisogna badare, non è soltanto un dispendio energetico, ecco.
Oltretutto, mister, nel percorso del Milan, a proposito di giovani, l'aspetto anagrafico ha sicuramente un'incidenza. Il Milan è la quarta squadra più giovane della Serie A, ma è soprattutto under 25, under 26 nella maggior parte dei suoi protagonisti in questa stagione. In un certo senso è quella che è anche, come dire, il tesoretto da un punto di vista di giocatori più solido, no? Per un progetto a medio termine, o quantomeno per consolidare un'identità a medio-lungo termine.
Indubbiamente, come ho sempre detto, sono stati presi giocatori giovani, e secondo me Pioli è stato bravissimo nel farli migliorare, nel farli giocare, adesso penso a Kalulu, che certo, è stato preso come esterno, però adesso essendo centrale è ad altissimo livello, con prestazioni notevoli, quindi c'è un grandissimo lavoro dell'allenatore, naturalmente dello staff, oltre ovviamente ai ragazzi e ai giocatori stessi che lo stanno seguendo totalmente. Il processo di, diciamo così, di formazione e anche di maturazione di questi ragazzi è sotto gli occhi di tutti, quindi è ovvio che con una base così giovane sulla carta il Milan può portare avanti un nucleo per i prossimi anni, per parecchi anni, poi naturalmente dipenderà, poi adesso dipenderà anche da quello che si legge, da quello che sarà l'aspetto societario e l'assetto societario che ci sarà prossimamente.
Mister, l'ultima considerazione per quanto mi riguarda, sempre sull'Inter, le chiedo, vedendo un po' anche questo campionato fatto nel Sassuolo, secondo lei Scamacca ha già tutto per poter essere centravanti titolare dell'Inter dell'anno prossimo o potrebbe essere un rischio?
Scamacca secondo me sta dimostrando quest'anno che è un giocatore che può ambire a piazze importanti, e tra cui ovviamente anche l'Inter o come tutte le altre, gli altri top club italiani. Poi che faccia il titolare o no, questo possibile va a giocare lui.
Sì.
quello è chiaro.
Però un 99 ha... dovrebbe essere già titolare, insomma, voglio dire, se però... ha delle determinate ambizioni.
Sì,
no?
Sì, Serie A. Certo, poi dipenderà naturalmente dagli attaccanti che avrà, che all'Inter adesso cosa farà il prossimo anno. Ovviamente tutto va in funzione di quello, perché giustamente se dopo uno va in un club dove ci sono altri 3-4 attaccanti di altissimo livello, dopo è ovvio che giustamente deve essere lui a dimostrare di essere meglio degli altri.
Certo.
Però se competi con giocatori come quelli che ci sono adesso, con Dzeko piuttosto che con Lautaro Martinez, con Correa, sono giocatori di grandissima qualità e non è facile.
Mister, nel salutarla scendo un attimo di categoria, in Serie B vorrei un suo parere, visto che comunque a 3 giornate dalla fine la classifica ci dice che in testa ad oggi c'è la Cremonese, che sempre a proposito di giovani è la squadra che più di ogni altro in questa stagione ha deciso di dare minuti di qualità ad under 23 come Carnesecchi, come Zanimacchia, come Gaetano, come Fagioli, che non solo giocano titolari ma sono anche molto spesso decisivi e risolutivi e rischiano di essere lo zoccolo duro che poi porterà la Cremonese. Sono tutti giocatori il cui cartellino è di proprietà di altre squadre, quindi la Cremonese sicuramente li sta valorizzando, magari per altri, ma il suo lo sta facendo. Questo è sicuramente un elemento positivo. Le chiedo però, mister, se è un elemento anche di riflessione sul fatto che non ci siano, domando, 20 squadre in Serie A in cui questi 3-4 ragazzi possano aver avuto prima del prossimo anno minuti e continuità per poter giocare?
Ma io penso che bisogna fare sempre i passi secondo la gamba. Probabilmente questi ragazzi hanno bisogno di andare fuori, mandati naturalmente dalle proprie società di appartenenza, per fare campionati diciamo di categoria inferiore o di 2 categorie inferiori, perché poi molte volte uno comincia dalla Serie C alla Serie B e poi arriva in Serie A e si consolida. Probabilmente questi ragazzi hanno bisogno di questo, ma io ne ho avuti parecchi quando allenavo i giocatori che li avevo in Serie C, che sono arrivati in Serie A, poi si sono consolidati in Serie A facendo anche carriere di grandissimo spessore. E molte volte invece, a volte può capitare di mandarlo subito in prima squadra, in Serie A, e farlo partire subito titolare, e ci sta. Dipende un po' dal percorso, dipende un po' dalle tipologie di giocatore e da tanti fattori. Però il fatto di aver fatto un'esperienza così importante in una categoria comunque difficile come la Serie B, adesso parlando di quelli della Cremonese,
certo,
e soprattutto lottando anche per la vittoria di un campionato, quindi con tutte le tensioni che comporta, sicuramente questo sotto l'aspetto della formazione è molto positivo.
Ecco.
Tra l'altro il campionato di Serie B è un campionato, secondo me, straordinario. Adesso credo che ci siano ancora 6 squadre che possono ambire a arrivare nelle prime 2, quindi vuol dire essere un campionato comunque di alta qualità.
Ecco, proprio su questo l'ultima postilla, pensando alle seconde squadre, che ad oggi sono solo una in realtà, ed è la Juventus, il suo parere in generale, mister, ma anche quanto può incidere in un ragazzo del 2002, del 2003, del 2004 avere la possibilità, nel caso della Juventus, di giocare già in un campionato professionista, e nel caso magari di tutte le altre squadre di dover ancora barcamenarsi in un campionato come quello Primavera, dove inevitabilmente si nota un gap maggiore, dove soprattutto non ci si può mettere alla prova con età diverse, esperienze diverse, un rendimento certo. diverso. Ecco, è un esperimento questo che resterà un grande rimpianto, quello delle seconde squadre?
Non ho idea, sicuramente avere una seconda squadra, come diceva giustamente lei, aiuta perché i ragazzi passano dalla primavera all'interno del proprio club in una seconda squadra, quindi vanno a confrontarsi con giocatori adulti in un campionato da professionisti. Poi dall'altra parte ci sono altre squadre che hanno optato per darli in prestito fuori, quello che si faceva una volta quando si diceva bisogna mandare i ragazzi a farsi le ossa nelle categorie diciamo inferiori di quello di cui parlavamo prima. Sicuramente questo percorso secondo me è fondamentale, però naturalmente i club, diciamo i top club, i club di Serie A, ognuno decide poi la strategia da prendere, se tenerli in primavera per 3-4 anni o piuttosto che dopo un anno o due mandarli fuori. Naturalmente quello dipenderà da ogni club. Io sono sempre dell'idea che nel momento in cui si arriva alla primavera e si fa un anno o due, dopo è importante mandare i ragazzi a fare esperienze fuori. Poi bisogna valutare di caso in caso, ci sono alcuni che sono già maturi per andare fuori, alcuni che magari hanno bisogno di un altro anno. Non è una regola ben precisa che bisogna seguire, bisogna naturalmente vedere di caso in caso individualmente in base a ogni giocatore.